Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Iniziamo proprio con la conclusione della prima fase dei lavori del congresso del PD. Insomma, chiuse le urne nei circoli, si fa la conta dei voti. Secondo i dati, Renzi avrebbe sbaragliato gli avversari con il 68,22% delle preferenze. Molto indietro Andrea Orlando e Michele Emiliano. Ascoltiamo un breve commento prima di parlarne, rilasciato dal ministro della giustizia Andrea Orlando.
Ma è un punto di partenza per la sfida del 30 di aprile, quando chiederemo a tutto il popolo del centrosinistra di pronunciarsi su una questione essenziale, l'unità come condizione per evitare di perdere le prossime elezioni politiche.
Punto di partenza, insomma, non dei migliori per quanto riguarda Orlando, e unità per non perdere le prossime elezioni politiche. Ci sono state anche delle polemiche da parte di Orlando sui risultati del voto, lui le ha definiti questi risultati poco convincenti. Allora, Matteo, possiamo tirare le somme di questa votazione?
Sì, questa votazione innanzitutto è stata all'interno dei circoli del PD, quindi hanno votato solamente gli iscritti, e è una votazione che definisce il consenso interno al partito intorno ai candidati e soprattutto distribuisce proporzionalmente rispetto alle liste di Renzi, Orlando ed Emiliano le cariche interne al partito, perché ricordiamo che l'elezione per il segretario del PD e poi leader in teoria della coalizione di centrosinistra è un'elezione primaria aperta a tutti i votanti che ci sarà il 30 aprile, ed è questa di cui sta parlando Orlando, che dice la vera elezione sarà lì in quel momento.
Alla quale possono partecipare tutti?
Esatto, esatto.
Previo... questa qua era soltanto interna al PD.
Esattamente, quindi le primarie sono in teoria per gli elettori del PD e del centrosinistra, mentre questa è un'elezione interna. Quindi questa elezione abbiamo visto che l'affluenza è stata, gli ultimi dati parlano di 266.000 persone circa che hanno partecipato contro alle 296.000 del 2013, quindi c'è stata una diminuzione di circa 30.000 votanti, però è interessante che gli votano, abbiamo detto, solo gli iscritti nel 2017 quest'anno erano 405.000 e nel 2013 539.000, quindi gli iscritti sono diminuiti tantissimo, però i votanti non sono cambiati molto, vuol dire che c'è stata una partecipazione maggiore tra gli iscritti, che comunque appunto sono diminuiti notevolmente gli iscritti al PD. Quest'anno Renzi ha preso il 68% circa dei voti, quindi una quantità incredibile, e molti di più rispetto al 2013, quando prese il 46% dei voti. Quindi Renzi ha aumentato il suo consenso. Beh, questo non stupisce, perché da allora sono andati via moltissimi dal PD. Si è staccata la sinistra del PD, che nel 2013 invece partecipò alle elezioni congressuali e sostenne Cooperlo, per esempio, e invece quest'anno queste iscritti che sostennero Cooperlo nel 2013 appartengono a un altro partito. Emiliano ha preso solamente il 6.4% circa dei voti e Orlando il 25.4%, che significa che anche messi insieme non impensieriscono la leadership di Renzi.
Ma Orlando come fa a descrivere poco convincenti questi numeri? Insomma, non si tratta di un punto virgola 5, qui sono decine e decine di punti di differenza.
No, infatti, e tra l'altro Renzi aumentò i suoi consensi nelle primarie, cioè Renzi nel 2013 prese il 46.7% dei voti tra gli iscritti e il 68% tra gli elettori, quindi se ci aspettiamo anche quest'anno che Renzi aumenterà un po' la sua percentuale di consenso tra gli elettori, vuol dire che Orlando non ha speranza. Ovviamente lui sta cercando di giocarsi le sue carte nel modo migliore possibile in questa partita, ma sembra appunto invece non esserci partita, perché Renzi sarà molto probabilmente il leader, il che significa che renderà difficili le cose per il centrosinistra, perché sappiamo che i fuoriusciti del PD che appartengono a MDP oggi, quindi tutti i vari Bersani, D'Alema, eccetera, Speranza, sono molto critici di Renzi, hanno fatto la loro prima assemblea nazionale a Napoli e Speranza ha detto che il PD renziano appunto si è snaturato ideologicamente e vuole allearsi programmaticamente a Forza Italia e quindi questo significa che loro sarà molto difficile che troveranno un'alleanza o comunque un accordo semplice con il PD di Renzi che invece si sta imponendo ancora oggi.
Allora, per concludere, quindi primarie?
Primarie, Renzi, saranno il 30 di aprile, Renzi molto probabilmente andrà a vincere e questo creerà tutto una discussione sulle potenziali alleanze all'interno del centrosinistra, perché nonostante Renzi sia il leader indiscusso del PD, gli altri partiti della sinistra lo vedono in maniera molto critica e quindi le alleanze saranno sicuramente difficili.
Allora Matteo, parliamo ora del decreto Minniti-Orlando che introduce nuove regole sul diritto d'asilo in Italia e che è stato approvato in Senato. Matteo, puoi spiegarci in cosa consiste e quali sono le diverse posizioni dei partiti sul tema dell'immigrazione in Italia?
Sì, il decreto è molto interessante perché prevede, le due cose principali sono che ci sarà un'abolizione del secondo grado di giudizio per i ricorsi sui dinieghi delle richieste di asilo. Quindi finora gli immigrati che entravano in Italia potevano richiedere l'asilo, se gli veniva rifiutato potevano appellarsi e avere un secondo grado. Bene, questo decreto elimina il secondo grado e c'è un'estensione della rete per i centri per immigrati regolari in ogni regione, quindi i vecchi CIE, centri di identificazione ed espulsione, adesso si chiamano CPR, centri di permanenza e rimpatrio, sono la stessa cosa sostanzialmente.
Però è interessante il cambio di nome.
Sì, esatto, perché i CIE avevano avuto delle campagne ovviamente molto forti contro, anche per delle violenze che avvenivano all'interno, eccetera, quindi c'è un tentativo forse un po' di rebranding, come si dice, di cambiare un po' l'immagine. Bene, ci sono state critiche ovviamente a sinistra per questo decreto, nonostante sia passato, come abbiamo detto, al Senato. Quindi le critiche sono venute da sindaci di sinistra, ad esempio De Magistris, il sindaco di Napoli, da partiti di sinistra come Sinistra Italiana, da intellettuali come Saviano e anche all'interno del PD. Ad esempio due senatori, Tocci e Manconi, hanno protestato pubblicamente e firmato una nota congiunta contro il decreto, accusandolo di offrire una giustizia diseguale agli immigrati, negando per negare il secondo grado di appello nel caso di diniego della richiesta di asilo. La questione della gestione dei migranti e dell'immigrazione è decisamente uno dei temi più importanti, se non il più importante, della politica italiana attuale e i tre schieramenti italiani, quindi destra, sinistra e Movimento 5 Stelle, sono sicuramente pieni di conflitti interni in questo momento. Abbiamo visto la sinistra, quindi difficoltà, probabilmente è in difficoltà maggiore perché da una parte ci sono appunto movimenti di sinistra più a favore dell'accoglienza degli immigrati, sicuramente più la sinistra della sinistra, mentre abbiamo visto Orlando e Minniti che hanno proposto questo decreto che va in una direzione diversa e sicuramente è più apprezzato dalla parte di centro-centrodestra dell'arco politico italiano. La destra è meno combattuta e più compatta, anche se con accenti più o meno estremi, ed è per il respingimento degli immigrati e il pattugliamento delle frontiere e anche per l'annullamento della libera circolazione di persone all'interno dei confini dell'Unione Europea. Questo è quello che dice Salvini da sempre. Il Movimento 5 Stelle è abbastanza diviso anch'esso sul tema. Ho trovato un post di Grillo datato del 22 dicembre 2016 in cui aveva scritto delle idee sull'immigrazione molto simili e vicine alle posizioni del centrodestra, quindi no alla libera circolazione prevista da Schengen e ripristino dei confini nazionali in caso di attentati, mentre ad esempio ieri il 3 aprile Roberto Fico in un'intervista al Fatto Quotidiano ha detto no, in realtà il Movimento 5 Stelle e la Lega sono molto diversi perché la Lega vuole blocco navale, ad esempio il Movimento 5 Stelle non lo vuole, quindi sembra avere diverse posizioni all'interno e probabilmente esiste ancora una dialettica dentro il Movimento 5 Stelle sui temi dell'immigrazione.
Matteo, a proposito di dialettica, di reazioni, di posizioni politiche diverse, una settimana fa appunto il 29 marzo Theresa May ha dato il via alla Brexit in maniera formale, noi ne abbiamo parlato dal punto di vista vista economico e politico, ci interesserebbe anche fare il punto della situazione per quanto riguarda le reazioni italiane.
Certo, ci sono state molte reazioni, nel senso che Padoan, per esempio, il ministro dell'economia, è andato a Londra nel giorno in cui proprio è stata consegnata la lettera contenente la richiesta formale di uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, e ha detto che, diciamo, Brexit per l'Italia può essere un'opportunità di intercettare parte almeno del giro di affari che Londra lascerà nel divorzio con l'Unione Europea. E Milano, e questo l'ho ripetuto anche Alfano, sembrerebbe in prima linea per attirare almeno parte del mondo finanziario che potrebbe lasciare Londra. Berlusconi ha detto che c'è un grande dolore per la Brexit in genere e che ora è il momento degli altri paesi europei che restino uniti, diciamo, e cerchino una nuova dei nuovi collanti per rimanere insieme. Quindi, insomma, PD, movimenti di centro, Alfano e Forza Italia sono in linea con i partiti europei, i loro partiti europei di appartenenza, e vogliono rimanere e mantenere un'Europa unita. Invece le vedute sono diverse per quanto riguarda la Lega e Fratelli d'Italia. Salvini ovviamente ha applaudito alla Brexit e non nasconde il fatto che vorrebbe replicarla in Italia, portando anche l'Italia fuori dall'Europa. E questo fa vedere che ci sono visioni diverse tra Berlusconi e Salvini, quindi all'interno del centrodestra per quanto riguarda l'appartenenza all'Unione Europea, e anche il Movimento 5 Stelle, che in Europa appartiene al gruppo parlamentare dello UKIP, che è il partito che è stato il promotore della Brexit, ha delle posizioni appunto in qualche modo contrastanti anche nei confronti dell'Europa. Recentemente ha ribadito di nuovo anche la volontà di voler proporre un referendum sull'uscita dall'euro, e ovviamente questo sarebbe molto difficile, perché sappiamo che i referendum storicamente in questi ultimi anni
non portano bene,
soprattutto danno voce alle spinte più antisistema, quindi ci sarebbe il rischio che poi l'Italia sarebbe veramente costretta a dover uscire dalla moneta unica europea, il che potrebbe avere conseguenze che non conosciamo. Però dall'altra parte, diciamo, anche il Movimento 5 Stelle dice che la questione relativa all'Italia in Europa non è così semplice, non hanno una linea molto chiara. Quindi l'euroscetticismo anche in questo caso non ricalca esattamente le divisioni della politica italiana, quindi con sinistra, destra e Movimento 5 Stelle divisi e uniti al loro interno, ma in realtà ci sono compromessi e diverse anime all'interno di ogni schieramento.
Allora, grazie Matteo, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.